Invece oggi rimaniamo molto vicino a Torino, ci spostiamo veramente di poco, potremmo quasi considerare che seguiamo il solco lungo di questa città lungo la Val di Susa.
Sì, allora abbiamo deciso di fare questa puntata anche per via dello sgombero del presidio di San Giuliano, del presidio di Solebaleno, che è avvenuto la settimana scorsa nella notte tra domenica e lunedì verso le 2 del mattino. Le forze dell'ordine si sono presentate e appunto hanno sgomberato il presidio, una resistenza ha ritardato lo sgombero appunto di qualche ora. Detto questo, poi l'area è stata militarizzata, la statale è stata chiusa per alcuni giorni per poi essere aperta ma richiusa successivamente nel weekend, e appunto la giustificazione era per via del corteo che c'è stato sabato a Susa, appunto per colpa dei notav, per colpa del corteo hanno tenuto la statale chiusa di nuovo alcuni giorni, causando anche un grosso disagio a tutti coloro che vivono e attraversano quel territorio.
Oramai le scuse del potere sono incredibili. Chiudiamo perché c'è la manifestazione, un blocco che stiamo facendo e che è destinato proprio a fungere da filtro a seconda delle esigenze della militarizzazione per la continuazione della costruzione dell'opera. Cerchiamo di avere un approccio diverso rispetto a quello che di solito si ha per raccontare i lavori della Torino-Lione. Infatti quella che è la TAV, quella che è l'ennesima infrastruttura che viene costruita in Val di Susa, non è un'eccezione in quella che è una valle completamente cementificata, una continuazione della metropoli torinese che attraverso varie strutture di cemento armato parte proprio dal capoluogo piemontese ed arriva fino al valico francese. Stiamo parlando di ogni tipo di opera di cemento in un periodo in cui proprio il cemento è uno dei maggiori protagonisti di quelle che sono le catastrofi che lungo la penisola vediamo tutti i giorni compiersi. Il cemento si sgretola, il cemento è uno strumento che è stato utilizzato in tutto il Novecento per distruggere sia i paesaggi sia le forme di abitare che c'erano in questo paese, per stabilire nuovi modi di vita e soprattutto di fare valore da parte del capitalismo. E la Val di Susa è sicuramente una delle valli più costruite e infrastrutturate di questo paese. Proviamo un po' a raccontare, anche andando a volo sulla mappa, come è costituita la Val di Susa, partendo proprio a partire da Torino, no? Per seguire questa lunga scia di cemento, infrastrutture, strade, mobilità che porta fino alla Francia.
Sì, allora appunto ci teniamo a sottolineare che l'alta velocità, la TAV in Val di Susa appunto non è un caso isolato, fa parte di tutta una serie di infrastrutture, di opere che nel corso dell'ultimo secolo hanno impattato e devastato il territorio. Poi appunto prima nella retorica novecentesca l'infrastruttura veniva spacciata quantomeno come qualcosa utile a tutti. Adesso anche questa retorica è venuta meno. Allora, appunto, la Val di Susa è la valle di collegamento tra Torino e la Francia e appunto le sue infrastrutture sono svariate. Per ciò che riguarda lo spostamento delle persone e delle merci, la statale 25 fu voluta, cioè la strada che poi è diventata la statale 25 fu voluta da Napoleone. Successivamente nel 1854 era stata inaugurata la ferrovia la ferrovia Torino-Susa e pochi anni dopo, nel 1871, è stato fatto il traforo del Frejus. Contemporaneamente era stata costruita anche la ferrovia del Moncenisio, che appunto era anche in competizione rispetto a quello che poi è stato il traforo del Frejus, che è diventato poi attraversabile anche dalle auto praticamente un secolo dopo, nel nel 1980. Negli anni 90 è stata costruita l'autostrada, e questo appunto è ciò che riguarda lo spostamento di merci e persone. Per ciò che invece riguarda la questione energetica, quindi l'energia necessaria alla valle e alla città, ci sono una serie di centrali idroelettriche. Quella Enel Venaus, inaugurata nel 1967, che utilizza l'acqua della diga del Moncenisio, e tra l'altro è stato ristrutturato, ripreso appunto un impianto del 1921. Sempre in quella zona c'è la centrale di Ponte Ventù Susa. Invece nella zona di Bardonecchia ci sono le due dighe di Rochemolle, appunto costruite negli anni 30, e di Melesè, che è un po' precedente, del 1921. Entrambe furono costruite dalle aziende autonome delle Ferrovie dello Stato, poi passate nelle mani dell'Enel. Appunto, rispetto alla questione energetica, è interessante la costruzione tra la Francia e l'Italia, che appunto interessa la Val di Susa, dell'elettrodotto più lungo al mondo, di 190 chilometri, appunto l'elettrodotto che porta corrente via cavo su infrastruttura autostradale più lungo al mondo. E per ciò che invece è la questione industriale, la Val di Susa è stata una valle sempre molto operosa. Prima, all'inizio del Novecento, il tessile è stato il primo settore, quindi con una serie di cotonifici che poi si erano riuniti sotto il cotonificio Val Susa. Successivamente le grandi aziende che poi si sono sviluppate in valle sono state le officine Moncenisio a Condove, e dopo le acciaierie Beltrame a Bruzzolo. La valle è anche stata interessata dall'estrattivismo nella bassa Val di Susa, nella zona della Ferriera Vigliana Caselette. C'è una zona appunto di cave molto sviluppata. Per ciò che riguarda invece l'alta valle, era stata cercata l'uranite al molaretto di Novaresa, la cava di ematite del Seguret a Salbertran, e poi in realtà è interessante il fatto che durante tutto il Novecento fossero state autorizzate svariate ricerche per svariati materiali, che poi tra l'altro avevano dato riscontro positivo per la presenza di calcite, dolomite, quarzo e talco. La Val di Susa poi appunto è stata interessata anche dall'indotto del turismo. Sestria negli anni 30 era nei fatti un prolungamento della città, costruita a immagine di somiglianza dell'Ovalingotto, praticamente. E anche altri comuni dell'Alta Valle sono stati poi creati dal nulla, appunto per l'indotto degli sport invernali. Sopra Chiomonte, a Piangelassa, era stato costruito un impianto che nei fatti non è mai stato aperto. Durante il tentativo di apertura sono cadute una serie di valanghe, per cui nonostante poi nel corso dei decenni abbiano provato a farne qualcosa, è rimasto lì costruito come una cattedrale nel deserto, che adesso sono appunto macerie che si sgretolano su se stesse. E poi vabbè, negli anni 2000, per le Olimpiadi, la valle è stata ulteriormente martoriata per la costruzione appunto di tutte le infrastrutture utili alle competizioni olimpiche, come la pista da bob di Cesana Torinese. Quindi appunto È una valle che al di là del TAV ha subito nel corso del Novecento un processo di cementificazione e di urbanizzazione molto violento, anche perché poi appunto si trattava di una continuazione della città. Anche è una valle molto di suo molto popolosa, conta oltre 90.000 abitanti. Per la sua vicinanza a Torino aveva portava con sé anche la presenza di tantissime seconde case di tutti coloro che appunto
evadendo dalla città
attraversavano la valle durante i momenti di vacanza.
Infatti non è un caso che ci sia una prevalenza di edificate anche qui, soprattutto negli anni 60-70, uno strascico storico molto potente di progetti che tristemente simulano la spiovente architettura alpina a fianco invece di palazzoni, a fianco a vecchie case. Non dimentichiamo poi un ultimo livello di costruito, che è quello che è inerente al fronte bellico, dal dinamitificio Nobel a poi una serie di altre costruzioni legate al vallo alpino occidentale. Quindi parliamo proprio per le due guerre mondiali di vere e proprie fortificazioni, batterie, bunker, caserme, barriere anticarro chilometriche, con addirittura tutta la viabilità e la linea ferroviaria che ad hoc era stata implementata per l'apparato bellico. Insomma, stiamo parlando di una valle che di cemento ne vede, specialmente nelle ultime settimane in cui abbiamo visto quelli che vengono chiamati degli eventi atmosferici estremi che hanno impattato molto in zone come Mati, le cui immagini sono arrivate anche all'interno delle cronache nazionali. Possiamo capire qual è l'impatto tra un certo tipo di fenomeni atmosferici e il cemento, cioè il costruito del capitalismo.
Sì, tra l'altro una cosa che mi sono dimenticata, che però secondo me è interessante citare, che appunto non paghi tutto questo, quest'estate, sempre nel comune di Matti, è quello che poi è stato devastato dall'ultima alluvione, volevano costruire, anzi riaprire quella che era una discarica normale per adibirla ad una discarica di Eternit, di amianto. Il paese si è mobilitato per contrapporsi a questa appunto a questa apertura, dopodiché l'amministrazione comunale, dopo aver fatto un po' orecchie da mercante, ha fatto un passo indietro.
Ed è quindi interessante vedere la Val di Susa come un esempio, quasi un laboratorio di quella che è stata l'industrializzazione al cemento di questo paese, che è stata anche uno dei volani principali del boom economico. Proprio per questo oggi andremo a fare una chiacchierata telefonica con Alsen Jappe, autore di Cemento, arma di costruzione di massa, per vedere qual è stato l'impatto del costruito in Italia attraverso la forma capitalistica del cemento armato e quale impatto distruttivo non solo dal punto di vista delle capacità di costruzione e anche quella che è stata la colonizzazione dell'industria in zone rurali ci sia stata in questo paese, ma anche per vedere quale impatto sociale terribile abbia avuto.
Cemento e costruzioni che tra l'altro poi sono anche stati strumento di disciplinamento del territorio, soprattutto in zone rurali dove magari appunto non c'era nulla, quando arrivava una grande opera e c'era un minimo di contrapposizione fioccavano caserme e appunto era poi anche proprio uno strumento di controllo molto forte sul territorio che veniva interessato.
Andiamo quindi a ascoltarci il primo pezzo di oggi per poi sentire Alsen Jappe con Cemento, arma di costruzione di massa. Andiamo a sentirci Lorenzo con Nick Laback. Buon ascolto e poi di nuovo qui a Macerie su Macerie.
Il resto t'attrape Lolo, un pop, une moustache sur les portraits robots. Capé, coin sapé et des sacs de rondo. La police va du shit dans toutes mes vidéos. Petit à l'école, ils se faisaient frapper. Pouvaient devenir quelqu'un, mais sont devenus condés. Ils veulent se venger, cher de l'autorité. La vie serait du ma pas se faire choper. Chez moi, tout le monde trouve son bonheur. Je fais des courses poursuites en roller. Les poches sont pleines, je suis bon acteur. Un joint de la taille d'un réacteur. Je veux faire l'argent du B. L'État survole le fisc et toutes les lois.
Come preannunciato, dovremo essere in diretta con Ansel Yap, che ci racconterà appunto del suo libro Cemento, arma di costruzione di massa. Ciao, ci senti?
Sì, sento. Buonasera.
Ci è sembrato molto interessante affrontare il solco dell'argomentazione che tu hai portato avanti nel tuo libro, proprio per raccontare le conseguenze del cemento oggi. Molto spesso si parla di eventi atmosferici estremi, quasi come se arrivassero su delle vallate verdi, su dei campi immacolati. Invece molto spesso il problema è che questo paese, come la maggior parte dei paesi europei fortemente urbanizzati, hanno vissuto una vera e propria cementificazione, specialmente negli anni del boom economico, un elemento che ci si sta sgretolando in testa. Nel tuo libro parti da un evento che è rimasto nell'immaginario negli ultimi anni e che purtroppo è diventata un'iconografia triste, quella del Ponte Morandi. Ci vuoi un po' raccontare quali sono le responsabilità dirette, ma soprattutto della gestione capitalistica dello spazio come paradigma della modernità? Che cosa ha rappresentato appunto quel crollo?
Ma comunque il crollo del Ponte Morandi ha fortemente colpito l'opinione pubblica e ci si è messo a indagare sulle possibili cause, soprattutto perché Morandi era comunque un ingegnere, dunque di fama mondiale, e effettivamente non sono state scoperte degli errori nei suoi calcoli. Dall'altra parte si è messo molto sotto accusa la gestione delle autostrade, soprattutto da parte delle autostrade italiane, dunque almeno in quell'epoca possedute in maggioranza da Benetton, e dunque di cui poi è stato appurato anche in sede giudiziaria che effettivamente molti controlli sono stati trascurati e che dunque questi, in vista di un profitto a breve termine, avevano in qualche modo messo a rischio la incolumità pubblica. Tuttavia, anche questa spiegazione in verità è un po' troppo corta per certi versi, diremmo anche in verità consolatoria, perché il vero problema, così almeno il mio libro si basa un po' su questo assunto che ho cominciato a scrivere subito dopo, il vero problema è proprio il fatto stesso che questo ponte sia in cemento armato, e questo cemento armato dunque in verità dopo circa 50 anni e normalmente è in fin di vita e dunque necessita di massicci e continui interventi di manutenzione e di controllo per evitare che queste costruzioni si sgretolino. E questa è una conseguenza che però ben pochi hanno voluto tirare, perché prevale per molti l'idea che di per sé il cemento è un materiale tecnicamente perfetto, che inoltre è, per così dire, è neutrale. E la questione è semplicemente che cosa uno lo fa, se uno lo gestisce bene o male. Mentre appunto una delle lezioni che si possono tirare dal crollo del Ponte Morandi è proprio il fatto che il cemento in quanto tale è un pessimo materiale di costruzione e che bisogna in qualche modo piuttosto aspettarsi altre catastrofi di questo genere.
Eh sì, infatti forse quest'idea, come dici tu, consolatoria, che ci potessero essere dei responsabili, che sicuramente ci sono nella famiglia Benetton, però è sicuramente consolatoria rispetto al fatto che noi viviamo in un mondo che ci sta crollando sopra e che è interamente di cemento armato. Non è un caso peraltro che pochi mesi prima del crollo del Ponte Morandi, il gemello nella Libia, il gemello del ponte, sempre programmato, organizzato, appunto uno dei ponti di Morandi, sia stato chiuso proprio per pericolosità, perché si stava sgretolando, però in una zona che, non essendo così cementificata, probabilmente vede nei ponti, nelle infrastrutture fatte in questa maniera, un pericolo che può essere circoscritto. Noi invece siamo in un pericolo totale. Non è un caso che proprio negli anni del crollo del Ponte Mosca, del Ponte Morandi, sono stati tantissimi crolli di ponti in Italia. Andiamo infatti a citare quelli proprio degli ultimi anni. Abbiamo il crollo nella Torino-Savona il 24 novembre, in cui cede un tratto dell'autostrada A6 a causa di una frana. Poi anche nell'autostrada A14 nel 2017, una frana vicino ad Ancona nel Marchigiano fa crollare un'altra parte della A14. 14 muore anche una coppia di coniugi, e poi anche nella Milano-Lecco nel 28 ottobre del 2006, del 2016 collassa un cavalcavia sulla provinciale, a Carasco nel 2013 crolla proprio il ponte di Carasco, e poi a Tramonti di Sopra nel Friuli Venezia Giulia nel 2004, a Ravanusa Licata nel 2014 quattro persone rimangono ferite nel crollo di un tratto del viadotto. Insomma, ce ne sono veramente tante, ma non solamente di ponti stiamo parlando. Pensiamo per esempio all'esempio del crollo di una parte dell'Università di Cagliari 2 anni fa.
Sì, poi se devo pensare appunto alle stragi fatte dal cemento che si sgretola, mi viene in mente la questione appunto cemento ed energia elettrica, quindi la questione delle dighe. Solo nel Novecento appunto sono state tantissime le vittime fatte da crolli delle dighe. Nel 1923 la diga del Gleno nella Bergamasca, nel 1935 il disastro di Molare nell'Alessandrino, nell'85 appunto non si trattava di un bacino idroelettrico ma di stoccaggio per le miniere di Stava, che appunto per via di un cedimento anche lì c'è stata una strage. E appunto viene quasi tenuto in conto il fatto che le dighe possano crollare, non viene neanche nascosto. Una cosa che dà da pensare è che un po' di settimane fa in Val di Susa c'è stato il messaggio dell'IT Alert, appunto i messaggi che arrivano simulando delle appunto delle emergenze, e in quel caso ipotizzavano il crollo della diga di Rochemolle. E anche quando le dighe poi sono state su, spesso una costruzione scellerata ha poi portato a disastri, come nel caso del Vajont. Quest'estate in quel di Ceresole il lago si stava riempiendo e stava arrivando quasi al livello della fine della diga. Sono usciti una serie di articoli tranquillizzando la popolazione sul fatto che comunque era tutto normale, andando a sottolineare quanto appunto fosse in realtà controllato poi nel caso il riempimento completo. Nella valle di Ceresole il fiume Orco in realtà quest'estate ha fatto una quantità di disastri notevoli, quindi appunto quello che poi potrebbe essere un riempimento della diga è tutto da dimostrare che possa essere ben controllato e che appunto tutto il sistema poi riesca a sopportare.
Infatti tu scrivi, Anselm, una piccola storia del cemento presentato come elemento universale e sicuro negli ultimi tempi, ma che insomma ha sempre presentato le sue criticità, in special modo quello armato è stato un elemento costruttivo adeguato all'ideologia dell'industrialismo europeo e anche della colonizzazione mondiale. Ci vuoi raccontare un po' questa storia del cemento armato, come è venuto fuori, quali sono state le opposizioni e come si è affermato?
Sì, comunque la lista che hai fatto di tutti i crolli è abbastanza impressionante. Allo stesso tempo io non focalizzerei unicamente sulla questione del crollo, perché il cemento fa male anche quando non crolla. Il cemento è comunque sempre un problema. Questo è soltanto uno dei suoi aspetti, la sua obsolescenza programmata. No, effettivamente il cemento armato, si può dire, è insieme soprattutto con la plastica e con il petrolio uno dei tre elementi chiave della modernità, del capitalismo industriale. Sono dunque tre materie che praticamente non esistevano o non venivano impiegate prima della fine dell'Ottocento. In effetti si può difficilmente immaginare un capitalismo industriale senza nessuno di questi tre elementi base, che d'altronde hanno in comune di essere tutte più o meno delle materie che hanno una forma semiliquida che si presta, per così dire, a qualsiasi impiego. Allora, per quanto il cemento, senza adesso entrare nei dettagli tecnici, bisogna comunque fare una netta distinzione. Il cemento in quanto tale, come un mescuglio di sabbia, di calce bruciata e di un elemento come la pozzolana, effettivamente era già stato ampiamente utilizzato dai romani, da quel punto di vista non è una novità. E si cita appunto sempre la cupola del Pantheon come la più grande costruzione in cemento che ancora oggi esiste. Il fatto è che però questo non era un cemento armato, e questo tipo di cemento d'altronde non a caso è stato abbandonato dopo l'antichità, è stato ripreso soltanto nel 1700, perché con il cemento in non armato in realtà l'impiego è molto limitato, perché ci vogliono dei grossi volumi, dei muri molto spessi. Per esempio non si potrebbe fare né una diga né un grattacielo con un cemento non armato. Dunque il salto decisivo è stato fatto quando nella seconda metà dell'Ottocento, e dunque è stato sviluppato il cemento armato. Questo armato significa che esiste una struttura normalmente in acciaio che in qualche modo che dà molto più stabilità alla costruzione, che permette di utilizzare delle pareti ben più sottili. E dunque, dopo un inizio un po' difficile, perché c'era una certa resistenza proprio da parte della borghesia contro un materiale che le sembrava, per così dire, troppo proletario, troppo povero, inizialmente poi è stato utilizzato più che altro anche nelle costruzioni popolari. Poi è vero, le Ville Liberty a Torino sono stati tra i primi esempi invece di un uso più, diciamo, nobile da parte del cemento. Però appunto il cemento poi ha avuto una forte promozione tra le due guerre, soprattutto dalla parte di Le Corbusier e alcuni altri architetti, ma il suo vero trionfo è molto tardivo, comincia soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando nel giro di poco tempo in qualche modo tutta l'edilizia si converte al cemento. Questo appunto naturalmente nel mondo occidentale, ma dopo un certo punto anche in Unione Sovietica e in Cina. E il cemento ha dunque anche questa caratteristica, per così dire, di essere totalmente interclassista, cioè dunque dal grattacielo o dal ponte, dalla mega costruzione, dunque fino a tutte le autocostruzioni nelle favelas, si utilizza in qualche modo, si fa sempre ricorso al cemento. Dunque il cemento è un elemento anche che in qualche modo che lega insieme tutti i vari strati della società industriale. E però per molto tempo, diversamente direi dal petrolio e dalla plastica, che sono in qualche modo sotto il fuoco delle critiche dagli anni 60 o 70 in poi, il cemento è riuscito più a lungo di mantenere una specie di area di innocenza, dunque come un materiale in qualche modo pulito, economico, a disposizione di tutti, e apparentemente con meno nocività, e dunque solo negli ultimi anni direi che c'è stato un massiccio rigetto del cemento. E anche appunto da parte, per esempio ancora ieri, giusto per dare un esempio, ho partecipato a Roma alla festa dell'acqua bullicante, dunque un parco che è nato proprio da un'iniziativa di quartiere e che adesso si preoccupa giustamente ad esempio di una nuova cementificazione, che è diventata adesso una parola chiave anche del discorso ecologico.
Parliamo quindi di un, come dici tu, di un elemento molto plastico, nel senso che può essere utilizzato per tutte quelle strutture che nel Novecento, soprattutto dall'architettura postmoderna, sono state tirate fuori, perché permetteva effettivamente delle forme che prima il parallelepipedo invece era un po' l'esempio classico di struttura. Invece con il cemento è stato possibile anche, diciamo così, lanciare nel futuro l'architettura, soprattutto secondo la retorica futurista di personaggi come Le Corbusier. Com'è che si unisce Le Corbusier, il cemento e il taylorismo, per esempio?
Beh, il concetto più noto di Le Corbusier era proprio che la casa è una macchina per abitare, dunque lui stesso ha fatto in qualche modo la più feroce critica del suo concetto. Naturalmente lui pensava che fosse una cosa geniale, e dunque calcolava dunque il minimo di spazio che è necessario secondo lui per poter abitare, come costruire delle case minime, che poi venivano però proposte proprio agli strati popolari come un grande progresso, perché c'era la luce, c'era il sole che entrava, c'era il verde e c'era dunque un certo comfort che mancava nelle antiche abitazioni popolari. Però appunto le sue costruzioni popolari, come la famigerata City Radieuse a Marsiglia, oggi invece sono oggi diventate proprio dei luoghi di miseria, e di abbandono. Un altro elemento interessante che lui ha costruito un'intera città in India, Chandigarh, che invece ugualmente oggi è un enorme stato di degrado, e allo stesso tempo le Corbusier costruiva poi invece delle case molto raffinate o per i ricchi oppure delle chiese o per le istituzioni, perché infatti Le Corbusier era anche fautore di un approccio eugenistico alla società, secondo cui appunto una elite di tecnocrati e di ingegneri doveva regolare la vita agli altri, che dovevano essere in qualche modo felici e riconoscenti del fatto che uno gli dava magari qualche metro quadro in più rispetto alle vecchie tuguri operai. Poi le città di Le Corbusier erano totalmente sottomesse alla dittatura delle macchine, lui calcolava nei suoi progetti urbanistici, per fortuna mai realizzati, anche che le distanze tra gli incroci delle strade dovevano permettere di portare le macchine alla massima velocità prima di frenare al prossimo semaforo. Dunque Le Corbusier, d'altronde appunto, per molto tempo è stato curiosamente anche una icona della sinistra, e dunque è stato in qualche modo considerato un araldo di un urbanismo che strappa la città, per esempio, allo strapotere della speculazione immobiliare, qualcuno che costruisce dunque delle case un po' migliori per le strade popolari. Non è vero affatto così, cioè oggi molti pensano che si tratta di un fascismo in cemento armato, cioè di un ordine sociale repressivo che diventa appunto, è stato letteralmente collato nel cemento e non può più essere modificato. Tra l'altro Le Corbusier odiava anche la strada come luogo di incontro, dunque, e detestava le città che erano antiche, che lui avrebbe voluto radere al suolo, come Parigi, soprattutto a causa delle strade che lui chiamava i sentieri degli asini. E poi oggi per fortuna Le Corbusier incontra un po' più di critiche, però spesso queste critiche si concentrano anche sui trascorsi fascisti, almeno di gioventù, ma è più raro che invece si riconosce l'aspetto fascista anche proprio nelle sue concezioni architettoniche e urbanistiche.
Sì, penso proprio che quello che dice riguardo a quella concezione di città che si è impostata durante il periodo dell'architettura moderna sia un po' la cifra del significato del cemento. In Italia la sua diffusione è stata soprattutto nel boom economico, con la sostituzione di tradizionali metodi costruttivi, soprattutto nelle fasce di popolazione più povere. E la cosa interessante è che c'è stata una vera e propria campagna per il cemento, che è passata anche attraverso quella che è la promozione del dispositivo della modernità. A buona parte della popolazione italiana, per esempio, è stata gettata sopra dell'ignominia, è stata fatta vergognare per i posti in cui viveva, che erano però adeguati allo stile di vita molto spesso agropastorale. Mi viene l'esempio maggiore di questo modo di fare, perché molto spesso un luogo comune quando si parla di costruito e di cemento e di nuovi modi di stravolgere la vita delle zone antropizzate, per esempio si parla degli sventramenti delle città principali, ma uno dei maggiori metodi attraverso cui si è affermato il cemento con la sua colonizzazione, con colonizzazione significa non solamente come metodo costruttivo ma come imposizione di una modalità di vita, si vede chiaramente in quello che è successo a Matera con la legge dei sassi del 1952, che è proprio il caso da laboratorio. Le persone venivano appunto additate come subumane, che vivevano ancora in grotte, tant'è che Matera venne chiamata all'epoca da De Gasperi la vergogna d'Italia, e le persone vennero di fatto fatte evacuare da quelle che erano le grotte di Matera, che avevano però sistemi di areazione, sistemi che comunque avevano reso possibile per millenni l'abitazione, per essere poi trasferite in piccoli villaggi proprio di architettura moderna, secondo lo stile delle case minime, in un paese a fianco che si chiama La Martella, che è stato il primo luogo urbanizzato fuori dal centro di Matera. Oggi se si fa un giro nella città lucana si vede appunto le grotte, invece invece riqualificate a alberghi di lusso per gli americani, e quello invece che era il borgo che doveva rappresentare la modernità, peraltro finanziato dal piano Marshall, cioè la Martella, è un borgo di case che si sgretolano, in cui la vita associativa non è possibile, in cui le persone hanno perso completamente il collante sociale e le proprie radici, mentre l'antico centro di Matera è diventato luogo di attrazione. Questa è una delle tante parabole del cemento.
Sì, ma infatti una cosa che mi viene da aggiungere è che è diffuso nelle fasce della popolazione più povere, che tra l'altro adesso stanno pagando il prezzo più alto rispetto al sgretolamento del cemento. Quando è crollato il ponte Morandi, quello che mi era venuto da pensare è che sarebbe per forza stata una strage a danno dei meno privilegiati. Era un ponte che veniva attraversato tutte le mattine per andare a lavorare durante l'anno, e in quel momento era attraversato da chi in qualche modo era riuscito a guadagnarsi quelle due settimane di vacanza. Ma non solo, lo sgretolamento del cemento, appunto, insieme agli eventi atmosferici, che va a massacrare soprattutto chi non riesce a fuggire, o chi dopo i disastri non riesce a ricostruirsi una casa, non riesce appunto ad avere poi un luogo dignitoso dove andare a vivere. Invece, tornando a ciò che stavi dicendo prima, le macchine e il cemento, quindi il cemento come merce, che appunto al pari delle macchine si dà come merce adeguata alla produzione veloce, però con un'obsolescenza programmata, come diventa invece elemento definitivo e universale?
Beh, da un lato il cemento, dunque, con la sua obsolescenza programmata, fa benissimo all'economia capitalista, perché appunto è di tutti i materiali costruttivi e quello che ha la minore durata di vita. E diciamo, per dirlo un po' con una battuta, diciamo tipo il padiglione di periferia, magari dopo 30 anni magari sarebbe già da buttare giù e da ricostruire proprio nel momento in cui magari il compratore ha finito di pagare il credito immobiliare. Dunque è una soluzione perfetta per la cosiddetta crescita economica. Allo stesso tempo, sì, per esempio, un altro elemento per cui il cemento è molto in sintonia con l'economia capitalista è che appunto distrugge tutti i saper fare tradizionali, tutto l'artigianato, tutta la funzione per esempio così importante della maestranza, del capomastro, in cui proprio l'Italia aveva sviluppato così bene. E il cemento invece porta ad una forte divisione, per così dire, tra un lato i progettisti, gli ingegneri, gli architetti, che spesso senza magari neanche recarsi sul luogo della costruzione inventano delle cose secondo o i capricci dei committenti, o semplicemente secondo le mode del momento, e naturalmente pensando appunto all'economia. E dall'altro lato l'esecuzione viene appunto fatto da operai appunto senza qualifica, che devono semplicemente colare il cemento o mettere insieme i blocchi di cemento. E dunque questo appunto ha contribuito anche a eliminare dunque tutto questo strato di appunto di artigiani, spesso in qualche modo anche fieri del loro saper fare, e che dunque costituivano d'altronde spesso anche un importante terreno dunque delle organizzazioni di sinistra.
Sì.
Invece il cemento in qualche modo, e poi allo stesso tempo anche ad un altro livello, il cemento è senza dubbio anche legato al capitalismo e all'altro diciamo narcisistico e diciamo megalomane dei gestori del capitalismo. Col cemento lo semplicemente puoi fare di tutto, mentre gli altri materiali, il legno, la pietra, chiedono in qualche modo una attenzione alle particolarità di quel materiale. Bisogna per così dire scendere a compromessi con il materiale, vedere che cosa, per esempio, fino a che altezza si può costruire, che tipo di manutenzione richiede in seguito, eccetera. Il cemento, almeno in apparenza, per così dire, è un materiale assolutamente duttile, ci può stare di tutto, lo puoi fare a collare in qualsiasi forma, e ci puoi addirittura costruire i grattacieli alti un chilometro. Dunque tutto questo dunque è ideale anche per soddisfare il senso di onnipotenza diciamo delle classi dominanti, che però trova poi allo stesso tempo in qualche modo un corrispettivo anche diciamo nella soddisfazione, magari anche, come ho detto prima, di tutti gli autocostruttori che siano appunto i costruttori abusivi sulle coste italiane, o che siano appunto gli abitanti delle favelas e degli slums del sud del mondo, che con questo possono costruirsi delle case apparentemente più solide, per esempio di una capanna in legno, che poi in realtà le conseguenze poi si mostrano su altri piani.
Esatto, come abbiamo raccontato, la capacità dei metodi costruttivi era anche soprattutto in paesi come l'Italia, in cui l'architettura vernacolare ha raggiunto anche dei picchi molto alti, ma perché era una società anche molto comunitaria quella che costruiva, e quindi ci si scambiava le modalità e i saperi intorno a come costruire, specialmente in montagna. Non è un caso che peraltro i borghi costruiti in certi luoghi in base al sapere tradizionale rispettassero dei posizionamenti, la reazione, e che non abbiano invece la terribile resa del cemento. Abbiamo parlato finora del cemento soprattutto in Italia. Vuoi raccontarci un attimo qual è stato l'impatto invece nel mondo, la sua eredità poi davanti alla pioggia, all'inondazione, ai fenomeni atmosferici estremi? Ci si interesserebbe qui sottolineare appunto il nesso con questi eventi, ma anche come il cemento abbia di fatto colonizzato tutto il globo, e quali sono state le conseguenze dell'utilizzo di questa quantità che è cresciuta in maniera esponenziale di produzione e di utilizzo.
Appunto, ricordiamo prima appunto il continuo aumento dell'uso del cemento, dunque di cui adesso è portatore soprattutto la Cina. E ogni anno nel mondo viene prodotto in media una mezza tonnellata di cemento per ogni abitante a partire dal neonato. Dunque tutti noi ci portiamo addosso dunque diverse tonnellate di cemento, dunque senza apparentemente sentirli. E il cemento ha dunque un notevole impatto climatico. Ripeto, non ha una fama così cattiva, perché non è tossico, dunque almeno non è questo il problema principale. Dunque non pone appunto gli stessi problemi, per esempio, come l'amianto o come la plastica, come il petrolio. Però le insidie sono altrove. Comincia appunto con la produzione. Dunque, il cemento necessita dunque quantità astronomiche di sabbia, e di sabbia che sia stato a contatto con l'acqua, dunque le rive del mare e i fondi dei fiumi e dei laghi. E dunque là nel mondo intero si scava freneticamente per estrarre la sabbia, dunque tra l'altro dunque, alterando il corso naturale dei fiumi, che è una delle cause delle inondazioni anche in Italia, e spesso con grandi danni per gli ecosistemi, ma anche per le popolazioni che per esempio che vivono di pesca. Motivo anche per cui alcuni paesi hanno anche vietato l'esportazione di sabbia, ma il risultato è stato, per esempio in India, la formazione di cosiddette mafie della sabbia, che dunque estraggono anche illegalmente, spesso minacciando le popolazioni locali, la sabbia per venderli a chi deve costruire e vuole costruire moltissimo. Poi, secondo punto, l'altra parte del cemento è la calce, che dunque deve essere bruciata nei forni a delle temperature molto elevate, intorno ai 1350 gradi, e dunque questo produce, non soltanto consuma molta energia, ma allo stesso tempo contribuisce anche all'emissione di CO2, fino al punto che è stato calcolato che se l'energia, l'industria del cemento fosse un paese, sarebbe il secondo emettitore di CO2 nel mondo. Dunque questo significa anche che tutte le belle ricette come in qualche modo limitare l'aumento delle temperature nel mondo non possono funzionare se non prevedono una drastica riduzione dell'uso del cemento. Poi, una volta il cemento è pronto, appunto, crea problemi ecologici, soprattutto perché porta a sigillare o artificializzare le superfici. Dunque, anche là l'impiego è talmente facile, la tentazione irresistibile di mettere qui un parcheggio, là un centro commerciale, là un'autostrada. E dunque la terra viene sigillata, le acque non sanno più dove andare in caso di piogge. Dunque in qualche modo la natura si vendica doppiamente dopo l'estrazione della sabbia dal fiume. E infine il cemento, quando è arrivato in fin di carriera, deve essere messo da questo, che succede abbastanza rapidamente, abbiamo detto dopo circa 30 anni, deve essere messo da qualche parte. I detriti del cemento dunque sono soprattutto molto voluminosi, in teoria è possibile di riciclarli separando l'acciaio dal cemento, ma siccome questa cosa è costosa viene raramente fatto e dunque la maggior parte del cemento viene semplicemente buttato dunque in mezzo alla natura. O in altri casi gli edifici non vengono smantellati, questo succede soprattutto in Italia, poi costituiscono dunque delle rovine, ma delle rovine che non hanno assolutamente niente di romantico, ma semplicemente diciamo in qualche modo imbruttiscono il paesaggio. Dunque si può dire che il cemento in qualche modo incide dunque anche sulla gestione della natura, del territorio da tutti i lati. Però anche qui appunto, è l'importante che il cemento appunto in piccole quantità non fa male. Il problema del cemento sono proprio le incredibili quantità in cui lo si utilizza, e a quel punto il cemento diventa anche una specie, direi anche di pianta invasiva. Dunque il cemento ha anche praticamente ucciso le architetture vernacolari nel mondo, le architetture tradizionali, che spesso erano o sono perfettamente adattate al clima, alle esigenze di un punto particolare del mondo, hanno ottime prestazioni termiche, sono fatte da maestranze locali con materiali locali che dunque si adeguano anche esteticamente molto bene al paesaggio. Il cemento nel giro di pochi decenni, quasi nel mondo intero, ha distrutto questa incredibile ricchezza dell'architettura tradizionale per sostituirla appunto con poche forme geometriche e un unico materiale ripetuto ossessivamente ovunque. E però ha potuto fare questo essenzialmente a causa appunto del suo minor costo, e perché non richiede praticamente alcun tipo di saper fare o di preparazione specifica.
Ti ringraziamo Anselm, il tuo excursus è stato molto chiaro e ho toccato tutti i punti di problematicità del cemento. Ti ringraziamo ancora.
Buona serata.
Grazie anche a voi per l'interesse.
Ciao.
Ciao, ciao.
Beh, molto interessante questa chiacchierata con Anselm, abbiamo avuto qualche problema tecnico. Ma mi piacerebbe a questo punto raccontare una piccola storia di modernità e di cemento, visto che riguarda quello che io ho capito del cemento e come si leghi anche al nesso coloniale. Io sono nata in questo piccolo paese del Sulcis Iglesiente, che veniva chiamato fino agli anni 70 Messico, perché era costruito di mattoni di quella che era l'argilla cruda, argilla lasciata a seccarsi al sole, ed era un metodo costruttivo della società agropastorale sarda, molto resistente, con una tenuta termica molto buona. L'arrivo della cosiddetta modernità ha coinciso negli anni 70 con l'arrivo dei metodi costruttivi dei foratini e del cemento. La cosa interessante è che a un certo punto era diventato portatore di vergogna da parte degli abitanti del mio paese vivere in case tradizionali come quelle. E quando è arrivato il metodo costruttivo del cemento, il paese è stato praticamente distrutto quando arrivavano le poche risorse che un paese povero come quello poteva raccattare, e quindi investite nel cemento per distruggere le case tradizionali e costruirsi le case della modernità. Per cui, se voi vi fate un giro in Sardegna, la Sardegna è un luogo bellissimo, un paradiso terrestre, vi sarete resi conto che però la maggior parte dei paesi ha delle bruttissime fatture architettoniche, per lo più derivate da case anni 60 e anni 70. Non è un caso, perché la popolazione sarda è stata quella accusata negli anni 60 e 70 di essere quella sottosviluppata, la più sottosviluppata d'Italia, la questione pastorale, insomma, forse ora quasi ce lo si dimentica cosa è successo a livello di attacco ideologico alla Sardegna in quel periodo. Ed ecco quindi che le vecchie case sono state buttate giù per tirar su case di foratini, molto spesso non terminate. Ora invece i piani paesaggistici regionali, come quelle della maggior parte d'Italia, vorrebbero ristabilire delle presunte architetture originarie e classiche, peraltro stabilendo dei canoni che quelle architetture non le hanno mai avute, che quell'edilizia non l'hanno mai avuta, per mostrare proprio il dispositivo della modernità e anche dell'ideologia capitalistica come un meccanismo di guerra che non incide solamente sulla capacità di fabbricare, ma proprio sulle anime, come diceva Margaret Thatcher, in quel caso facendo vergognare chi ha additato come sottosviluppato, non utilizza le armi di distruzione che poi gli cascheranno in testa.
Tra l'altro i piani regolatori che adesso vorrebbero rifarsi a quella che era un'architettura tradizionale, poi vanno a imporre delle regole che sono poi difficilmente appunto difficilmente rispettabili da chi magari invece si deve ristrutturare una casa, anche perché tutta quella che è l'architettura tradizionale adesso ha dei costi invece veramente veramente esosi, e quindi appunto le regole per ristabilire il paesaggio come era una volta adesso diventano un ulteriore attacco a chi non può, che invece magari si ristrutturerebbe la casa nel modo più economico, più facile, soprattutto in un momento di crisi come ci troviamo adesso, e che invece dovrebbe rifarsi a una tradizione che è stata distrutta dalla modernità e che adesso è una bellezza appannaggio dei privilegiati.
Esatto, peraltro ci arriva un messaggio qui al 3466673263 che dice: spettrale la martella, insomma i poveri scaraventati verso un futuro di cemento armato e gli imprenditori che lucrano sull'antico stile delle grotte. Questo era il riferimento appunto al caso di Matera e alla legge di sfollamento dei sassi del 52 che accennavamo durante la diretta telefonica. Abbiamo durante questa chiacchierata parlato con Anselm anche dell'impatto dell'architettura moderna del Novecento, e cioè di tutte quelle forme hanno potuto essere eseguite proprio grazie a questi nuovi metodi costruttivi. A parte le architetture popolari che hanno quindi, diciamo così, alienato rispetto alla propria conoscenza le popolazioni dalla costruzione di case, ci sono anche le super architetture che hanno caratterizzato il Novecento per mostrare la contraddizione insita nel discorso loro. E qualche anno fa sono andata a vedere una super architettura oramai dimenticata che si trova nella penosa zona industriale tra Torino e San Mauro, detta Pescarito. Consiglio a tutti di andare a farci un giro, dove c'è la sede dirigenziale abbandonata delle ex quartiere Burgo, peraltro ora invece sarà investita di un processo di riqualificazione. E questo era un progetto del blasonato architetto Oscar Niemeyer, che per intenderci è quello che ha concepito gli edifici più importanti di quell'obbrobrio chiamato Brasilia, ma anche la sede delle Nazioni Unite a New York. Questo è un palazzo interamente di vetro e cemento armato, in cui c'erano le figure apicali dell'industria delle catene Burgo, qualche impiegato, ma per lo più il mega dirigente. Se ci si entra d'estate in questa struttura totalmente di cemento armato e di vetro, si rischia di uscire cotti, non sto scherzando, dentro credo che nei momenti di maggior calore si arrivi ai 55 gradi. Ed era possibile stare all'interno di questa struttura anche all'epoca grazie a un grande impianto di aerazione, refrigeramento e per riscaldamento d'inverno. È stato finito nel 1981. Ed oggi tutte queste strutture che sono state costruite e di cui hanno usufruito questi personaggi, mega direttori, grattacieli eccetera eccetera, e che ancora vengono costruiti, è reso possibile solamente grazie alla grande utilizzo di energia. E invece tutto questo viene fatto pagare ai poveracci, viene detto che se c'è un problema climatico bisogna risparmiare in termini di energia, è colpa del consumo dei più eccetera eccetera. Quindi proprio per mostrare che probabilmente mentre un operaio delle cartiere Burgo sudava e ancora suda d'estate, e il mega direttore della Burgo non sudava benché fosse in una struttura come quella, adesso la colpa è di tutti quanti.